Radio Grad.
Dalla parte giusta della barricata.
Ben ritrovate e ritrovati su Radio Grad. Insieme a noi c'è lo storico Davide Conti, che ringraziamo come sempre, Peppe Severino in regia. Questa trasmissione su Radio Grad è in collaborazione con l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università e con la CUB di Pisa, perché pensiamo che la testimonianza di Davide debba essere il più possibile amplificata sui canali social, sui siti. Andiamo a parlare di alcuni argomenti che poi sono stati oggetto anche di studio da parte di Davide e, se mi permette, posso anche anticipare anche il contenuto di un libro a cui sta lavorando, che è proprio su queste date civili e incivili, poi di cui ci parlerà lui direttamente. Ora, la storia è sempre stata soggetta ad un attacco sia di natura revisionista e di chi vuole poi ricostruire o comunque affrescare il passato in maniera comoda per legittimarsi nel tempo presente. E quindi nasce in questo modo la politica della memoria, no? Che è stata costruita attraverso le giornate e le leggi dello Stato che le hanno costruite e con un contributo poi finalizzato anche a distorcere una identità simbolica che dovrebbe invece definire il nostro calendario civile e anche gli spazi pubblici che andiamo ad abitare. Insomma, tutte queste date, le ricorrenze, le targhe, i nomi delle strade non sono mai delle decisioni neutrali, anzi spesso e volentieri quando si va a intitolare una strada si fa un'operazione di natura politica. La domanda che ci siamo sempre posti è quella invece del senso che vogliamo dare alla storia per la nostra comunità, alla storia recente, alla storia passata, ma anche per riflettere sul presente. È inevitabile, ad esempio, andare verso la festa del tricolore, da poco celebrata il 7 gennaio, fra simboli e controversie sulla retorica dell'identità italiana, no? Siamo il paese che non ha mai fatto i conti con il fascismo fino in fondo, ma neanche col colonialismo. Angelo Del Boca ha impiegato decenni prima di dimostrare che gli italiani avevano utilizzato i gas contro le popolazioni civili in Africa. Su di lui c'è stata una sorta di fatwa lanciata anche dalla stampa nazionale, eppure c'erano dei documenti inappuntabili, inoppugnabili, che dimostravano proprio la verità storica del genocidio fatto dalle forze fasciste, dalle forze coloniali italiane, al pari poi dei colonialismi di altri paesi europei. E sempre recentemente un libro sull'inganno di Stato di Boatti ci ha aiutato poi a comprendere anche come molti esponenti della polizia segreta del periodo mussoliniano siamo ritrovati ai vertici dei servizi segreti, delle polizie, delle prefetture nell'Italia repubblicana. Del resto noi abbiamo ereditato il codice Rocco di epoca fascista e l'abbiamo praticamente adottato in epoca repubblicana, quindi c'è una sorta di continuità storica che poi ci porta ai nostri giorni fino al decreto 1660. Ecco, noi ringraziamo Davide, ma vorremmo anche partire non soltanto alla festa del tricolore, ma sulle prossime scadenze, la giornata della memoria, che rischia di diventare una giornata nella quale si celebra non soltanto il ricordo dell'Olocausto, ma si cercherà anche di fare un'equiparazione tra chi contesta ovviamente un'equiparazione per cui chi è antisemita oggi è nello stesso tempo antisionista, cioè qualunque critica all'operato dello Stato di Israele potrebbe essere in qualche modo bollato di antisemitismo, quindi con un falso storico e con un'operazione ideologica, culturale e politica che poi porta inevitabilmente sull'appiattimento anche di quanto della politica USA, NATO e israeliana e a dimenticare questo orrendo genocidio che è in corso ai danni del popolo palestinese. Ecco, non vogliamo rubare altro tempo, chiediamo a David di addentrarsi in queste giornate, in questo utilizzo politico della memoria e cercare di spiegarci che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo attorno a questi argomenti.
Intanto sì, buongiorno e grazie per l'invito. Diciamo così che il calendario civile, cioè la costruzione per leggi promulgare dal Parlamento di giornate in cui si celebra un evento o si ricostruiscono, si prova a ricostruire dei fatti storici, appartengono a quei processi di formazione della cosiddetta identità nazionale attorno ai quali uno Stato-nazione prova a definire il perimetro della sua esistenza storica, politica, culturale, civile. E questo naturalmente è un processo che non può non comportare delle profonde contraddizioni, perché definire attraverso delle leggi del Parlamento sostanzialmente la ricostruzione scientifica del proprio passato è comunque operazione particolarmente, diciamo così, controversa. Per quanto riguarda l'Italia, questo elemento è amplificato da una serie di contraddizioni, aporie, limiti e anche istanze regressive che hanno caratterizzato nel corso del tempo la promulgazione di leggi memoriali da parte del Parlamento, quasi sempre votate con una larghissima maggioranza, una maggioranza bipartisan, tranne alcune eccezioni, che ha progressivamente, a partire dalla fine degli anni 90, fatto dell'Italia un laboratorio memoriale, poi ripreso anche a livello internazionale europeo, fino all'approdo clamoroso e, quello sì, davvero regressivo nella sua natura di ricostruzione storica, approdato in Parlamento il 19 settembre del 2019, quando in una mozione per la memoria storica europea sono stati equiparati nazismo e comunismo. E quindi sostanzialmente si è giunti all'approdo finale del rovesciamento del senso della storia e dei fatti storici, perché sappiamo che senza l'apporto dei movimenti comunisti in Europa la sconfitta del nazifascismo alla fine della Seconda Guerra Mondiale non sarebbe stata possibile. Io lo ripeto sempre, i comunisti da soli non avrebbero vinto la Seconda Guerra Mondiale, ma non si sarebbe potuta vincere la Seconda Guerra Mondiale senza l'apporto dei comunisti e del movimento comunista. E la risoluzione europea del 2019 che equipara nazismo e comunismo sostanzialmente ci racconta, scusate l'esempio eccessivamente semplificatorio ma significativo a mio giudizio, che se a Stalingrado fosse passata la Wehrmacht i destini dell'Europa sarebbero stati gli stessi, i destini dei popoli europei sarebbero stati gli stessi. Questo non è, la storia ci insegna che questo non è stato, e dunque tali elementi squadernano di fronte a noi la contraddittorietà di questa calendarizzazione per legge della memoria storica. Ma l'Italia, lo dicevo, è un laboratorio molto particolare perché dalla fine degli anni 90 ha promulgato una serie di leggi memoriali che hanno sostanzialmente caratterizzato in chiave, diciamo così, di rimozione del passato piuttosto che di ricordo, il tempo che l'Italia ha vissuto dentro il corpo della nazione repubblicana negli anni della democrazia ed anche il tempo che l'Italia ha vissuto durante la dittatura fascista. A gennaio celebreremo, come ogni anno, la data del 27, giorno in cui ricorre l'anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa, appunto, del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau in Polonia. È una data, la giornata della memoria, riconosciuta a livello internazionale, che in Italia è stata ratificata dal Parlamento qualche anno prima, scegliendo quel giorno al posto di un'altra giornata che invece era stata indicata dal senatore Colombo come possibile giorno della memoria italiano. Il 16 ottobre, giorno del rastrellamento antiebraico di Roma, della capitale, ad opera tanto delle truppe naziste tedesche quanto dei collaborazionisti fascisti italiani della Repubblica Sociale di Salò. In Parlamento, quando venne proposta questa data da affiancare a quella del 27 gennaio, che, ripeto, è celebrata a livello internazionale dalle Nazioni Unite, il Parlamento italiano bocciò con voto bipartisan questa ipotesi, quella del 16 ottobre, e mantenne quella del 27 gennaio, una data che ricorda e richiama nel nostro immaginario collettivo un carro armato russo che entra in territorio polacco e rompe il reticolato di un campo di sterminio tedesco. Un immaginario collettivo da cui è completamente spunto, è sparito, l'elemento fascista italiano, con le sue responsabilità specifiche. E da qui comprendiamo quale sia la aporia, la dimenticanza, la rimozione nell'opinione pubblica italiana delle responsabilità e della natura del regime fascista, non solo nella Shoah, ma anche nelle politiche di persecuzione dei dissidenti politici antifascisti, degli omosessuali, degli zingari, dei sinti, dei rom, dei diversamente abili, dei cosiddetti asociali, cioè di tutte quelle categorie che il regime fascista individua, discrimina e, nel fuoco della guerra, stermina. E in questo senso il caso francese, in termini di comparazione con quello italiano, è particolarmente significativo. La Francia, che non ha dato i natali al fascismo come l'Italia, che non ha combattuto la guerra a fianco di Hitler come l'Italia, ha scelto di istituire per legge, insieme al 27 gennaio, una data che ricordi le responsabilità della Repubblica collaborazionista francese di Vichy nello sterminio del popolo ebraico, e ha istituito una legge memoriale che ricorda il 16 luglio del 1942 il grande rastrellamento di Parigi, antiebraico di Parigi, ad opera dei collaborazionisti francesi, che portò alla deportazione nei campi di sterminio di oltre 10.000 ebrei parigini. Questo a riprova del fatto che si può scegliere una data memoriale ricostruendo, ricomponendo anche i propri legami controversi col passato. Ecco, l'Italia, che a differenza della Francia ha combattuto la guerra a fianco di Hitler, che ha dato i natali al fascismo, che ha riempito i vagoni piombati di esseri umani per deportarli e farli sterminare nei campi di sterminio, appunto, nei campi di concentramento, ha scelto di obliare le proprie responsabilità e celebrare la sua giornata della memoria il 27 gennaio, quando appunto nella ricostruzione storica a mancare è proprio la responsabilità italiana. Questo calendario prosegue poi nelle settimane successive, col 10 febbraio, quando ricordiamo la giornata appunto del ricordo, che vorrebbe proporsi di celebrare le vittime delle violenze sul confine italo-jugoslavo intervenute tra il 43 e il 45 nel corso della Seconda Guerra Mondiale e che generalmente vengono racchiuse con il termine foibe, anche se la stragrande maggioranza delle vittime non venne infoibata, cioè non fu uccisa e gettata in queste gole carceri. Ora, al netto della considerazione e del ragionamento più complessivo sulla natura di quelle violenze, noi sappiamo che quella forma di uso della forza nei confronti degli della popolazione italiana, dei militari italiani, si sviluppò nel settembre del 1943, dopo l'8 settembre, cioè dopo la proclamazione dell'armistizio, che determinò lo sbando del Regio Esercito, che aveva occupato i territori della Jugoslavia, e quindi fu seguito da una insurrezione popolare, una jacquerie contadina, se vogliamo, che fece tra 400 e 500 morti e che venne sedata dalla rioccupazione dei territori abbandonati dal Regio Esercito italiano e dalle camicie nere da parte della Wehrmacht nazista, che soffocò quella ribellione della popolazione jugoslava. Una seconda ondata di violenza si sviluppò alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel maggio del 1945, più organica, più organizzata, collegata al processo di liberazione nazionale da parte dell'esercito popolare jugoslavo, che esattamente come l'esercito della resistenza in Italia liberò il territorio nazionale partendo dal sud e risalendo fino al nord del paese. Quindi in quel contesto ci furono dei moti di violenza che causarono tra i 3 e i 4 mila morti. Ora quindi, se la giornata del ricordo avesse voluto celebrare quei fatti, avrebbe dovuto, a rigore di senso e logica storica, individuare una data in settembre per le foibe del 43 o in maggio per le foibe del 45. Invece la giornata del ricordo viene celebrata il 10 febbraio, che con le foibe non c'entra nulla, ma che in realtà trova una ricorrenza storica molto importante nella firma del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio del 1947, che chiuse anche diplomaticamente la Seconda Guerra Mondiale, cioè il più grande massacro di massa consumatosi nella storia contemporanea della società umana, a cui l'Italia aveva dato un contributo fondamentale nello scatenarlo. Anche qui, dunque, ci troviamo di fronte ad un rovesciamento non solo del senso della storia, ma anche dello status dei soggetti in campo. Vengono trasformati, cioè, gli italiani aggressori della Jugoslavia il 6 aprile del 1941 con l'invasione, in vittime, e gli aggrediti, cioè le vittime, la popolazione jugoslava, i suoi partigiani, in carnefici. In un rovesciamento del senso degli eventi che appunto non può che determinare, da un lato, la rimozione della questione dei crimini di guerra compiuti dagli italiani nei Balcani, in Jugoslavia. Pensiamo soltanto ai danni arrecati dall'occupazione italiana in Jugoslavia: oltre 1 milione di morti, oltre 100.000 deportati, fucilazioni, rappresaglie, incendi, devastazioni di oltre un terzo della struttura industriale, di oltre due terzi delle strutture agricole, e naturalmente la distruzione dei territori, degli abitati, delle città, delle case. Ecco, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, oltre 1.000 criminali di guerra italiani vennero iscritti nelle liste dell'ONU, delle Nazioni Unite, come persone da processare in una Norimberga italiana per i crimini contro l'umanità compiuti tra il 41 e il 43 nei Balcani, non solo in Jugoslavia, ma anche in Grecia, in Albania, in Unione Sovietica e nella parte occidentale dell'Europa, in Francia e ancora nelle colonie africane, in Etiopia, in Eritrea, in Libia. Ora, in questo contesto, celebrare nelle forme che conosciamo il 10 febbraio sottopone la nostra memoria pubblica ad un processo, ripeto, di rimozione di quelle responsabilità, che consente il perpetrarsi di falsi miti narrativi che individuano negli italiani brava gente, nel buon italiano, un elemento che nel quadro della Seconda Guerra Mondiale va a differenziarsi dal cattivo tedesco. Di nuovo scindendo le responsabilità storiche del Terzo Reich hitleriano da quelle del regime fascista di Mussolini, appunto abitato da buoni italiani, dagli italiani brava gente che, a differenza dei tedeschi, non hanno compiuto crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il 17 di marzo celebriamo la giornata, a proposito della giornata del tricolore, dell'unità nazionale. Qui l'Italia è un caso unico al mondo, sostanzialmente, perché in quella giornata si vorrebbe celebrare l'unità nazionale, in quanto nel 1861 vengono promulgati i decreti che unificano i territori del Mezzogiorno, del Meridione d'Italia, al Regno Sabaudo. Ora, se la storia non ci inganna, ma anche la geografia non ci inganna, è evidente che alla metà del 1800 all'unità italiana manca Roma Capitale con lo Stato Pontificio e una parte dei territori del Lombardo-Veneto. Sarebbe stato più logico istituire quella giornata dell'unità nazionale il 20 settembre, il giorno della ricorrenza della breccia di Porta Pia del 1870, della fine del potere temporale della Chiesa e quindi del ritorno di Roma come capitale del paese. Ma questo avrebbe provocato un conflitto memoriale con lo Stato Vaticano. E dunque l'Italia, per legge, ha scelto di istituire la sua giornata dell'unità nazionale in un giorno in cui, storicamente, la sua unità nazionale non esiste. Non c'è un'unità territoriale e non c'è un'unità politica espressa dalla capitale del paese. Il 9 maggio, infine, con voto bipartisan, è stata istituita la giornata che ricorda le vittime del terrorismo. Come sapete, il 9 maggio ricorre l'anniversario del ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro, del presidente della Democrazia Cristiana, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di rapimento, è fatto ritrovare in via Caetani a Roma, a metà strada tra la Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana di Piazza del Gesù e la Direzione Nazionale di via delle Botteghe Oscure del Partito Comunista. Ora, se lo sviluppo storico della nostra democrazia nel corso degli anni 60-70 fosse stato lineare fino a quel momento, non ci sarebbe stato nulla di male, nulla di strano, storicamente parlando, nell'individuare quella data come giornata della memoria delle vittime del terrorismo. Sappiamo che, pur volendo enucleare come fatto a sé stante, non possiamo farlo, la strage del 1 maggio del 1947 di Portella della Ginestra, in Sicilia, il fenomeno del terrorismo nel nostro paese si manifesta e caratterizza oltre 15 anni della nostra storia, almeno dal 12 dicembre del 1969, cioè dalla strage di Piazza Fontana a Milano e dei contestuali attentati terroristici che vengono compiuti negli stessi minuti a Roma. Quando in Parlamento le due mozioni presentate propongono, in alternativa l'una all'altra, di istituire la giornata del ricordo e della memoria delle vittime del terrorismo il 12 dicembre o il 9 maggio, con voto bipartisan, in Parlamento viene bocciata la proposta del 12 dicembre e approvata quella del 9 maggio, che racconta, nello specifico e nel nostro immaginario collettivo, l'azione di un agente esterno allo Stato, le Brigate Rosse, che colpiscono il cuore dello Stato, piuttosto che spiegare che il fenomeno del terrorismo è proprio dal cuore dello Stato, con le stragi, è nato in questo paese. Di nuovo l'elusione dei conti con la nostra storia. L'ultima giornata istituita in ordine cronologico, in ordine di tempo, è forse quella insieme più evidentemente contraddittoria, non fosse altro per la vicinanza con un'altra giornata celebrativa che abbiamo menzionato, quella del 27 gennaio. Nella legislatura scorsa il Parlamento, con voto bipartisan, ha istituito la giornata del 26 gennaio come giornata del ricordo del sacrificio del corpo degli alpini. Istituisce questa giornata non in una ricorrenza che, per esempio, ricordi il contributo del corpo degli alpini nel soccorso delle popolazioni civili, penso al terremoto in Irpinia piuttosto che in Friuli, e nemmeno sceglie una data che celebri il contributo dei tanti alpini che hanno combattuto nella guerra di liberazione nazionale e nella resistenza dopo l'8 settembre 1943. La data scelta con voto bipartisan dal nostro Parlamento è quella del 26 gennaio, data in cui ricorre una battaglia militare vinta dagli alpini. Ma vinta dove? In che contesto? Vinta nei pressi della città di Nikolaevka, che all'epoca, nel quadro della Seconda Guerra Mondiale, era territorio sovietico, russo, e oggi è Ucraina. E in quella battaglia è il Regio Esercito fascista italiano a riuscire a rompere l'accerchiamento dell'Armata Rossa e a iniziare il suo lento rientro, il suo lento e tragico ritorno dai territori aggrediti al fianco della Germania hitleriana in Unione Sovietica. Ora, un paese che ricordi un proprio corpo militare nel quadro di una guerra di aggressione, nazifascista, nei confronti di un alleato internazionale che ha concorso a sconfiggere il nazifascismo nel mondo, dà l'idea della torsione regressiva prodotta da queste giornate memoriali. E questa torsione regressiva è, in maniera sconcertante, smentita appena 24 ore dopo, perché poi la storia è davvero maestra di vita ed è spietata nel suo sapere. E dunque, se il 26 gennaio l'Italia ha scelto di celebrare la vittoria di una battaglia del proprio corpo militare degli alpini in una guerra nazifascista di aggressione, passano contro un nemico sovietico russo, passano appena 24 ore e il giorno dopo, il 27 gennaio, lo stesso paese celebra la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau ad opera dell'esercito dell'Armata Rossa sovietico-russo. Capiamo quindi come la strumentalizzazione, come l'uso pubblico e politico della storia trascenda la trasmissione del sapere del passato e venga utilizzato come forma di governo del presente.
Ecco Davide, una ultima domanda al volo. La giornata delle foibe è stata un'occasione anche per riscrivere la storia nel profondo nord-est dell'Italia. Nel senso che sono usciti anche alcuni romanzi ultimamente che si sviluppano attorno a quel periodo storico. Ci viene detto anche sui banchi di scuola che in realtà era un eccidio anti-italiano e si fanno anche dei numeri che poi storicamente non sono supportati da documenti. Ecco, ma perché in Italia si deve celebrare poi in funzione nazionalista la giornata delle foibe?
Ecco, sì, la giornata del ricordo innanzitutto è stata oggetto di una strumentalizzazione che rappresenta il naturale precipitato di una scelta di questo genere. La scelta appunto di individuare innanzitutto in una sorta di equiparazione i crimini nazifascisti con le violenze degli eserciti alleati, che naturalmente nel quadro della Seconda Guerra Mondiale vi furono, ma che non cambiano il senso della storia. Cioè, noi dobbiamo avere di fronte a noi, quando approcciamo allo studio del passato, il termine dell'orizzonte di senso, cioè qual è stato il significato di quegli eventi. Ora, è chiaro che sganciare la bomba atomica sul Giappone è un crimine, così come è un crimine lo stupro di massa operato dalle truppe francesi nel Basso Lazio, in Italia. Ma questo cambia il senso della Seconda Guerra Mondiale? Cambia cioè il senso profondo, finale di quegli eventi? Possiamo cioè, in ragione di quei fatti, modificare il nostro giudizio complessivo sull'esito, le ragioni, le radici la profondità dei significati della Seconda Guerra Mondiale? No, per quanto quelle vicende siano tragiche. Con l'istituzione della giornata del 10 febbraio si prova invece proprio a fare questo, non solo a rovesciare, come dicevo prima, lo status di vittime e carnefici, trasformando i carnefici italiani in vittime e le vittime jugoslave in carnefici, ma creando una equiparazione che è tradita anche dall'utilizzo di una grammatica assolutamente sbilenca, strumentale. Dire che gli italiani sono stati uccisi sul confine italo-jugoslavo solo perché italiani non solo è un falso, ma è un disconoscimento in radice degli accadimenti del 43-45. In Jugoslavia e in Italia non vi furono violenze di natura etnica, non vi fu nessuna pulizia etnica. Gli jugoslavi, l'esercito popolare di Jugoslavia, combatté e distrusse i tedeschi in quanto nazisti, combatté e distrusse i serbi cetnici in quanto collaborazionisti dei nazisti, ed erano jugoslavi, erano serbi, combatté e distrusse gli ustascia croati, che erano jugoslavi ma combattevano insieme ai nazisti, combatté e distrusse i domobrazi sloveni, che erano jugoslavi ma che combattevano con i nazisti. A riprova della natura internazionale e internazionalista della guerra di liberazione nazionale, che non c'entra assolutamente nulla con l'idea di pulizia etnica che invece caratterizza la guerra nazifascista, con i campi di sterminio, con le persecuzioni, con le leggi razziali. Gli jugoslavi combattono gli occupatori del loro paese e i collaborazionisti degli occupatori, chiunque essi siano, di qualsiasi nazionalità siano. E lo stesso accade con l'Italia. Gli italiani vengono combattuti in quanto occupatori fascisti, non in quanto italiani. Tant'è vero che dopo l'8 settembre del 1943, dopo lo sbando del Regio Esercito, sono decine di migliaia i soldati italiani che erano rimasti nei Balcani perché inviati là come occupatori, che si aggregano all'esercito popolare di liberazione e combattono con loro. Anche loro facevano pulizia etnica di altri italiani? E contestualmente, dei 100.000 jugoslavi deportati nei campi di internamento in Italia, sono migliaia i combattenti partigiani che si aggregano alle forze della resistenza italiana e che concorrono con la resistenza italiana alla liberazione del nostro paese, a riprova di una totale assenza di odio etnico nazionalista e invece appunto di un carattere internazionale che unifica la memoria e l'identità politica e pubblica dei popoli aggrediti dal Terzo Reich e dal regime mussoliniano nel quadro della Seconda Guerra Mondiale.
Ringraziamo Davide Conti, crediamo che ci abbia fornito un quadro esaustivo dell'uso politico che si fa della memoria e per riflettere sulle prossime scadenze. Un ringraziamento a Peppe Severino, l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole dell'Università, e noi ringraziamo Davide Conti, a cui auguriamo ovviamente un buon lavoro per i prossimi studi storici che sta portando avanti.
Grazie a voi.
Radio Grado.
Dalla parte giusta della barricata.